Questa sera continuiamo il ciclo che abbiamo iniziato, che in teoria potrebbe durare
all'infinito.
Considerando che il tema è l'amore, diciamo, però vogliamo mettere a fuoco alcune riflessioni di questo tema che è così centrale, perché credo che avete visto che l'attacco più forte delle tenebre è proprio per quello che riguarda la possibilità che la carità si raffreddi, abbiamo detto negli scorsi giorni, e il quotidiano, il vissuto quotidiano, tende sicuramente a diminuire questa spinta d'amore. Io lo vedo nella mia vita e penso che ognuno di voi lo possa cogliere, come le circostanze, le difficoltà, tante volte la troppa sofferenza che ci circonda, le troppe richieste, gli stimoli di ogni genere, è come se esaurissero il nostro serbatoio di amore. È come a dire che tante volte abbiamo un serbatoio limitato, per cui mettiamo, non lo so, 3 litri di amore, quindi abbiamo una riserva che ci permette tante volte di guardare in un certo modo alcune persone, essere benevoli, però poi appena finisce questa riserva, per gli altri abbiamo riservate altre cose, e questo certamente non è bello, e Dio credo che voglia che l'amore cresca, che l'amore suo cresca in noi. Quando la scrittura parla per arrivare a un amore non finto, vi ricordate quel verso? Evidentemente parla di un amore che si va sempre di più trasformando in un amore di Dio, quindi in un amore capace di, poi vedremo nei prossimi studi, di performance particolari. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, è paziente, è benigno. Penso che dedicheremo magari una riflessione a volta a queste caratteristiche dell'amore, cercando un attimo di capirle meglio con altri esempi della Bibbia. Oggi invece volevo mettere un'introduzione a queste caratteristiche dell'amore e volevo brevemente parlare, potremmo dire, dell'amore che discerne. Questo potrebbe essere il titolo di questa breve riflessione di questa sera. Un amore che discerne, quindi che è capace di guardare, di conoscere, di capire e poi di operare di conseguenza. E certamente possiamo essere sicuri, insieme a Paolo che scrive in Romani 13 verso 10, che l'amore non fa male alcuno al prossimo, se è un amore che conosce e discerne, perché credo che l'esperienza di ognuno di noi è quella di avere tante volte subito un amore, quindi qualcuno che è venuto, tra virgolette, per amore, a dirti, a parlarti, a fare tante cose nella tua vita, ma quel tipo di amore non ti ha fatto tanto bene, perché era un amore che non conosceva e non discerneva. Ecco perché vogliamo questa sera capire meglio cosa significa amare di un amore che conosca e che discerna. Questo tipo di amore è quell'amore sicuramente che non fa male alcuno al prossimo, e quindi è l'amore che, dirà lo stesso Paolo in Corinzi capitolo 8 verso 1, l'amore edifica. Quindi, ricapitolando questa brevissima introduzione, per fare sì che l'amore non faccia male alcuno, da una parte, è una regola fondamentale nel campo medico, è primum non nocere, cioè che già è un grande obiettivo, cioè nel senso non fare danno agli altri, chiaro? Questo nel mio libro di terapia medica, questo è scritto in prima linea, prima notizia, prima cosa importante, non nocere, cioè non fare danno agli altri, perché certamente spesso il nostro desiderio è di fare bene, ma non conoscendo, non discernendo, possiamo ottenere un risultato diverso. Quindi, allora, un amore, dicevo, che non faccia male alcuno al prossimo, da una parte. Due, che sia capace di costruire. Sono due aspetti fondamentali dell'amore. Cioè, uno, non fare male, però non è sufficiente non fare male, no? Questa è una cosa bella, ma non... Due, costruire qualcosa, edificare, ha bisogno di queste due caratteristiche che vedremo prima di parlare di altre caratteristiche dell'amore che sono più evidenti forse. Il verso da cui partiamo per la riflessione è in Filippesi, capitolo 1, verso 8. Dice così l'Apostolo Paolo: infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego, questa era una preghiera costante nella vita di Paolo, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Cercheremo di comprendere meglio questa sera cosa cercava di ottenere l'Apostolo Paolo pregando per la vita degli altri cristiani affinché il loro amore potesse crescere sempre di più in conoscenza, uno, e discernimento. E poi al verso 10 ci spiega meglio perché l'amore deve crescere più in conoscenza e in discernimento, dicendo perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Fermiamo un attimo la nostra attenzione su queste due parole, conoscenza e discernimento. Allora, io credo che in linea di massima queste due parole sono strettamente collegate, perché chi non conosce, nel senso più ampio, nel senso sicuramente più profondo della conoscenza in senso scritturale, voi lo sapete, è diventare una stessa cosa. Ma evidentemente questo è un processo che ci avvicina sempre di più alla mente di Dio, ai sentimenti di Dio, e tante volte lo abbiamo sottolineato. Ma conoscenza ha anche un altro valore, ha un altro significato, che riguarda proprio la possibilità di sapere la verità dei fatti. E infatti, scusate, la verità dei fatti, infatti, quando la scrittura dice seguendo la verità nell'amore, o una traduzione dice verità in carità, in realtà potremmo dire anche al contrario, che l'amore deve in qualche modo conoscere una parte della verità. La verità deve essere espressa nell'amore, ma attenzione, anche il contrario è valido, cioè l'amore deve conoscere, non soltanto conoscere essere una cosa con Dio, ma deve avere una versione dei fatti, deve comprendere, perché se tu non comprendi, non conosci le situazioni, puoi intervenire in certe situazioni, secondo te con amore, ma facendo più danno che altro. Chiaramente l'ideale sarebbe avere dei doni spirituali, e questo sicuramente fa parte della gnosi, della conoscenza, in particolare il dono di conoscenza e di sapienza, che siamo incoraggiati a cercare, perché questo dono di conoscenza, di sapienza, non stiamo ad approfondire la tipologia dei doni, però certamente sono dei doni che ci danno una capacità di cogliere la realtà in maniera profonda, quindi di coglierla al di là di quello che noi capiamo, vediamo, ecco perché ognuno di noi ha una modalità personale di vedere le cose, ecco, mentre la parola di conoscenza ti dà una rivelazione profonda di come stanno veramente le cose intorno a te, uno, e la parola di sapienza, in maniera molto sintetica, ti dà una sapienza soprannaturale per muoverti in quella situazione. Perché tutte e due le cose, chiaramente, capite come sono importanti, perché già certamente conoscere come rivelazione dello spirito è già un passo avanti, e poi avere la sapienza di muoversi applicata è certamente la garanzia che il tuo intervento di amore sarà edificante e non farà male. Però a prescindere da questo che è un dono dello spirito, la parola di conoscenza e la parola di sapienza, io credo che è importante anche la conoscenza reale dei fatti. Cioè, questo ci fa capire che per intervenire in una situazione con convinzione di amare, dovremmo almeno un attimo documentarci, e documentarci significa ascoltare un attimo le persone con cui poi noi ci relazioniamo. Ascoltare le persone significa anche ascoltare le due possibili versioni che, per esempio, facciamo un esempio che noi dobbiamo intervenire, sentiamo il peso di un rapporto di coppia, è ovvio che noi non possiamo andare lì e subito, senza sapere, senza capire, intervenire. Il nostro amore non sarà molto efficace se non prevede la conoscenza dei fatti, e in questo caso dei fatti sia dell'uno sia dell'altro. Chiaro che poi in tutto questo c'è una maturità che è quella di non lasciarsi influenzare, però l'amore ha bisogno di conoscere, di capire, di vedere e poi discernere. Se tu non conosci, se tu non vedi due, tre, quattro alternative, non puoi decidere poi quale scegliere. Quindi il discernimento ha a che fare con la possibilità di vedere varie alternative. Se tu non cammini col paraocchi, facciamo un esempio, vai sempre dritto e non capisci assolutamente niente. La rivelazione, la parola di conoscenza e di sapienza, è un dono, ma noi siamo chiamati in qualche modo, in una maniera spirituale, perché questo non va in contraddizione con la scrittura che dice che uno non si deve fare i fatti degli altri, non ci fate i fatti vostri, ma nel senso di essere consapevoli, avere una vicinanza, avere un contatto reale con l'altro, non basarsi sul sentito dire. Questo è un altro errore che facciamo spesso, siamo spesso esperti di comunicazioni, come quel gioco del telefono, lo sapete, quello che uno dice una parola, lo dice all'altro, poi all'ultimo arriva una parola completamente diversa, per cui spesso, avendo diciamo le cose riportate, noi non le conosciamo veramente. Allora, se vogliamo realmente esprimere l'amore, portare il beneficio di un amore che non fa male e che costruisce, abbiamo bisogno di avere una conoscenza diretta dei fatti, o diretta da Dio, rivelazioni, parole di conoscenza, e poi c'è anche un altro dono che si chiama discernimento degli spiriti, che in qualche modo è importantissimo per capire la non soltanto, una piccola premessa su quest'altro aspetto perché ci serve sempre, non soltanto per capire se c'è una possessione, se c'è un'azione demoniaca, ma per capire secondo quale spirito una persona sta parlando, si sta muovendo. E voi sapete che nella nostra vita, senza bisogno necessariamente di essere posseduti, possiamo essere ispirati dal nemico e quindi fare delle conversazioni che sembrano perfette, razionali, senza una grinza, però sono provenienti dal diavolo. E invece possiamo fare anche delle conversazioni molto semplici, anche a monosillabi, però che vengono da Dio. Quindi questo chiaramente il discernimento degli spiriti ci fa comprendere non soltanto le entità spirituali, i demoni, gli angeli, eccetera, eccetera, ma ci dà realmente una capacità soprannaturale di capire secondo quale spirito sta parlando quella persona, cioè se alla base del suo discorso c'è un orgoglio profondo e quindi c'è uno spirito dell'autogiustizia o dell'autoinnalzamento, o secondo altre spinte, altre cose. Evidentemente questo direttamente come ricevuto da Dio. Se non abbiamo questo dono, ripeto, come per la conoscenza dobbiamo avere una versione dei fatti, per il discernimento dobbiamo valutare le varie possibilità, vedere le varie sfaccettature, vedere il problema da varie angolazioni, e lì poi potremo realmente lasciare esprimere questo amore che va dritto al centro. È importante tutto questo, lo capiremo meglio quando andremo più avanti, perché l'amore, leggiamo subito il verso successivo per ancora entrare ancora di più nell'argomento. In Romani 16:19 Paolo dice: quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti, io mi rallegro dunque per voi, ma desidero, attenzione, che siate saggi nel bene. Ancora una volta usa questo stesso, questa sottolineatura, cioè si può essere stolti nel bene, cioè nel senso, questo amore può essere così staccato dal contesto che tu lo puoi usare in una maniera sbagliata, cioè nel senso che quando per esempio c'è una persona che va ripresa, facciamo un esempio a caso, che va esortata fortemente, tu la coccoli, l'abbracci, gli dici poverino. Tu lo stai facendo con amore, senza dubbio, è indubbio che lo stai facendo con amore, ma è un amore stupido, cioè stupido, capite, non è stupido, ma che non è saggio, cioè che non è cresciuto nella conoscenza e nel discernimento, quindi nella capacità di comprendere che in quel momento quella persona, piuttosto che essere sempre carezzata, coccolata, dire poverino qua là, come ognuno vorrebbe, in quel momento va ripresa. Attenzione, non significa che uno ci dà un pugno o non lo so che cosa, ma significa che l'amore è fermo e ottiene e cerca di ottenere un risultato, e l'amore soprattutto, questo credo che ne avete fatto esperienza dell'amore di Dio, l'amore cerca di correggere pure, non ama e basta. Su questo avete chiarezza, Dio non vi ama e basta, ma nell'amore che ha per voi avrebbe il desiderio anche di correggerci. Per cui non vi stranizzate se ogni tanto Dio vi riprende, vi ama proprio, cioè vi riprende proprio perché vi ama. Non so se è chiaro. Mentre io incontro spesso delle persone che è come se dicono a Dio: se tu mi ami, non mi devi correggere. È come se chiedessero una prova d'amore che in realtà è contraria alla natura di Dio, perché l'amore vero soffre, sopporta, eccetera, eccetera, però cerca di edificare, non fa male, da una parte non fa male a alcuno, ma non sopporta il male che sta distruggendo la creatura amata. Capitemi, non sopporta la creatura amata, la creatura amata la sopporta e la ama, ma non sopporta il veleno che la persona amata sta assumendo. Io credo che chi è genitore, penso che abbia fatto questa esperienza, cioè di continuare ad amare profondamente suo figlio, sua figlia, eccetera, eccetera, però non sopportare quel veleno, quell'atteggiamento, quella cosa distruttiva, quel vizio, quell'aspetto che sta tormentando, che sta consumando. Allora, capite, è una cosa strana, perché tu ami e nello stesso tempo non ami, cioè ami la persona ma non ami. Allora, questo è difficile tante volte da realizzare, perché, come vi dico spesso, noi identifichiamo la persona col peccato, cioè il peccatore col peccato, e quindi quando la vediamo sbagliare noi rifiutiamo il peccato, ma senza volerlo rifiutiamo pure la persona. Allora, questa era stata una breve deviazione per comprendere che un amore profondo, un amore vero, deve poter tenere conto della situazione reale della persona per non fare male, per edificare, per essere saggi nel bene. E qui lo comprendiamo ancora meglio se andiamo a Romani capitolo 15 verso 2, è un verso che mi piace spesso citare, dice: ciascuno di noi compiaccia al prossimo. Romani 15, 2. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Qui ci dà una visione ancora più chiara di cosa significa amare, di cosa significa fare del bene, di cosa significa un amore che abbia conoscenza e discernimento. Perché? Perché evidentemente tutte le persone vogliono essere amate. Credo che abbiamo detto la scorsa volta che questo è un desiderio profondo del cuore dell'uomo. Ma attenzione a non pensare che questo amore, che è un amore, mi sentirete sempre dire, senza se, senza perché, è un amore che si preoccupa realmente del bene dell'altro. Cioè, non è un amore che ama e basta. Non è un amore che ama e poi non sente una responsabilità nei confronti degli altri. Non so, ecco, qualche esempio pratico per capirci. Cioè, se io sto curando una persona dal punto di vista medico, sempre questa deformazione professionale, la amo fortemente, sento un trasporto bellissimo per lei, sento un amore grande, però poi non cerco di convincerla, per esempio, a non mangiare più dolci perché questo le porterà il diabete alle stelle, e gli dico: non ti preoccupare, mangia tranquillamente. Cioè, se nel mio amore io gli dico: non ti preoccupare, mangia, in realtà io non lo sto amando veramente, perché lei si sentirà amata profondamente, ma scambierà il mio amore profondo come una libertà di fare qualunque dieta che vuole. E se io gli dirò: non devi mangiare questo, lei potrà dire: dottore, ma perché è così cattivo? Mi vuole levare la salsiccia, mi vuole levare i dolci, mi vuole levare... Ecco, scopriremo che è difficile correggere con amore. È difficile correggere con amore. Uno, perché ci sono persone che, non voglio dire che sono incorreggibili, attenzione, questo sarebbe troppo estremo, ma non amano essere corrette, cioè sono convinte che loro, cioè, sono il massimo che può avvenire, per cui nel momento in cui qualcuno le ama e gli dice realmente la verità su certe cose, wow, E sapete, ho perso tanti rapporti con persone perché a un certo punto ho detto certe verità e per loro sono state traumatizzanti. Eppure le ho dette con amore. C'è stato un periodo anche in cui le ho dette senza amore. Cioè, a onor del vero, c'è stato anche un momento in cui dicevo la verità senza veramente un amore, senza amare veramente. Era perché volevo mettere in evidenza la verità. Però poi, più in là, ho imparato ad amare un po' di più, e però ho colto nella vita di alcune persone che non comprendevano cosa significa che l'amore debba discernere, debba capire e non sia qualcosa che, come un'altra espressione spesso citata da me stesso nella Bibbia, copre moltitudine di peccati, cioè non significa che li ignora, significa che li supera. Ma li supera per poi dire che non sono peccati? No, li supera per non perdere il contatto, per poter mantenere una relazione, per poter ancora influenzare positivamente. Ma è chiaro che il desiderio profondo di una persona che ama Dio è quella di, qua l'abbiamo letta appena, qual è? In 1.8 l'abbiamo detto, perché possiate apprezzare le cose migliori. Cioè, nel nostro cammino cristiano c'è anche una gradualità, c'è anche un livello diverso di santità. Applicando quel concetto che ho detto poco fa, perché uno fa studi super elaborati, grammaticali, su certe cose, sintassi, fa perfezionamenti, si prende master? Perché vuole scrivere nel modo migliore, è chiaro? Questo non significa che senza queste cose non può scrivere, ma c'è un modo migliore e un modo peggiore. Di solito noi nelle cose umane forse cerchiamo i modi migliori, cerchiamo i computer migliori, cerchiamo i vestiti migliori, cerchiamo, non so. Poi nel campo spirituale invece ci accontentiamo, non so se voi avete questa mentalità. Mentre la cosa bella è quando questo amore che cresce in profondità e discernimento possa portarci ad apprezzare le cose migliori. Le cose migliori significa anche le cose più adatte, non è migliori nel senso solamente, ma le cose più idonee. E allora nell'amare una persona, se tu cresci nel discernere, potrai realmente comprendere il modo migliore anche per aiutarlo. E se vogliamo vedere Gesù che è l'esempio dell'amore personificato, non si può fare uno schema preciso di come lui amava, perché in certi momenti amava intensamente e diceva una cosa, in altri momenti sembra che ne diceva un'altra. Amò intensamente il giovane ricco, però in qualche modo quello poi se ne andò. Amò profondamente la peccatrice e gli disse vai non peccare più. Amò profondamente eccetera eccetera. Quindi ogni suo amore era poi molto pieno di conoscenza, di discernimento. Quindi non è un amore, come a dire, vabbè, amiamoci tutti, come a dire. Come purtroppo oggi la corrente del New Age o altri tipi di correnti dicono, no, tutti amici, diciamo domenica, tutti amiamoci tutti, come a dire, che poi non è vero. No, l'amore discerne, l'amore va in profondità, l'amore cerca di aiutare, cerca di correggere. L'amore però deve sempre tenere in considerazione, discernere il male, il bene, per non essere complice. E qui capiamo bene, e andiamo verso la conclusione, questa espressione di Paolo, compiacere all'altro nel bene. Allora, se io dovessi usare una logica solamente del bene soggettivo, io, ritornando all'esempio medico, io ho tanti pazienti che mi dicono: dottore, ma perché io non devo mangiare dolci? Io, anche se ho lo zucchero a 300, non sento niente. È vero che non senti niente, ma intanto ti si sta distruggendo i reni, ti stanno distruggendo i vasi, le arterie a tutti i livelli. Cioè, noi tante volte, non sentendo o non avendo apparenti conseguenze in alcuni mali, pensiamo che non sono male. Non so se ci riflettete. Alcuni mali, uno si fa male, dice, quando mette il dito nel fuoco, dice, ti metti, ti bruci, dici, mi fa male. Poi c'è anche chi è così, così stravagante da continuare a metterlo anche se si fa male. Ma ci sono tante cose della nostra vita in cui apparentemente noi non sentiamo nessun dolore, non proviamo nessuna sofferenza, anzi, ci fanno un sacco di piacere. Allora, con piacere amare una persona significa potere, in un certo momento, a tempo e a luogo, fargli capire anche quello che non va nella sua vita. E questo è importante. Io vedo che Dio, nei miei confronti, mi ha amato sempre intensamente, di questo non ne ho dubbio, però in certi momenti è stato molto chiaro. E seppure in certi momenti è venuto apparentemente al mio livello, mi ha compiaciuto, come a dire, perché spesso magari io c'era un periodo del cristianesimo dove si diceva che Dio ti dà proprio quello che piace a te, quello. E se a te ti piacciono le cose brutte, Dio cosa fa? Te le dà o non te le dà? Se ti piacciono le cose distruttive, Dio te le dà? Se tu cominci a pregare Dio per un'altra moglie, per un altro marito, per, non lo so, per altre cose del genere, pensi che questa è una preghiera secondo Dio? E noi ridiamo, però ci sono persone che lo fanno, e purtroppo pure hanno l'illusione che Dio gli provvede queste cose. Cioè, cosa voglio dire? Andiamo verso la conclusione. Che nell'amore non possiamo, quindi può sembrare questo discorso in contraddizione con quello che ho fatto mercoledì scorso, che era: l'amore deve trovare il linguaggio dell'altro per comunicare, per segnalare, per raggiungere le aspettative dell'altro. E questo è vero. Però attenzione, se le aspettative dell'altro sono aspettative morbose, aspettative distruttive, allora non bisogna compiacere nel male o negli atteggiamenti negativi. Non so se mi spiego, qua entriamo poi in discorsi complessi come il sadismo, in un campo, ma anche di altro genere. Cioè, dico, se una persona ama essere picchiata e io per compiacerla le devo dare botte in testa, non è un modo di compiacerla questa. Forse lei lo amerà perché è masochista e quindi potrebbe cercare qualcuno che la ami a suo modo. Mi spiego? Ma Dio ci dice di compiacere, quindi di amare con ogni discernimento e conoscenza, di compiacere nel bene. E questa parola bene è una parola non soggettiva. Significa non compiacere all'altro in quello che lui pensa essere il suo bene. Perché se tu pensi che il tuo bene significa mangiarti 5 torte al cioccolato al giorno e io per compiacerti ti porto 5 torte al cioccolato, ma io ti uccido con amore. Non so se riflettete, cioè, partiamo sullo scherzo, però è importante capire questo. Quindi è importante poter avere questo amore che sia forte, che sia disposto anche a soffrire, lo vedremo meglio nelle prossime puntate, ma che in qualche modo è finalizzato al bene vero dell'altro. E qual è il bene vero? Quello in assoluto qual è? Qual è il bene maggiore che possiamo desiderare per un'altra persona? Che incontri Dio, cioè il bene, il desiderio più grande che noi possiamo avere per un'altra persona è che possa realmente incontrare Dio, perché potremmo incorrere in un grosso pericolo, cioè che la amiamo così tanto che non le parliamo di Gesù. Sembra ridicolo, però funziona, cioè la amiamo così tanto che non vogliamo metterla in crisi, cioè come se fosse messa in crisi, cioè la amiamo così tanto che non comprendiamo che il bene maggiore per lei non è il nostro amore, ma è la salvezza, l'amore di Dio. Quindi può sembrare strano, ma noi potremmo avere un amore grande anche per persone, per vicini di casa, sentire un amore grande, fargli un sacco di cose belle, regalargli un sacco di cose, prestargli i nostri DVD masterizzati, fare non so che cosa, però cioè, con piacere in quello che lui pensa essere bene, ma non condividere il bene più grande. Non condividere il bene più grande, e questo sarebbe drammatico. E questo ci spiega come Gesù è molto estremistico quando dice che chi si è vergognato di lui di fronte a questa generazione perversa e incredula, anche io mi vergognerò di quel tale davanti al Padre mio. Perché la vergogna di portare la buona novella in realtà significa che io per amore ho lasciato morire una persona senza darle l'antidoto, senza darle una speranza vera. Le ho dato il mio aiuto, le ho dato il mio appoggio, le ho dato le mie barzellette, le ho dato le mie previsioni del tempo, le ho dato non so che cosa, l'ho invitata a casa, io sono stato gentile, ho fatto il massimo. Ma qual è il bene maggiore? Il bene maggiore è che possa realizzare la salvezza di Cristo. E questo è comprensibile. E andiamo ora al bene maggiore che possiamo desiderare per una persona che è già convertita. Ecco, questo era l'esempio di qualcuno che ancora deve convertirsi. Quindi attenzione, che l'amore sia sempre finalizzato non soltanto a dare, a fare piaceri, a impegno sociale, a tutte cose bellissime, attenzione, però se diamo tutto agli altri, tranne la cosa più bella, in realtà noi abbiamo dato molto. Due, invece, nell'amore che possiamo avere gli uni per gli altri, quindi di persone che già hanno realizzato la salvezza, hanno realizzato già il progetto di Dio, perlomeno, cosa può desiderare di bene una persona per un'altra? Qual è il bene migliore che possiamo desiderare per il nostro fratello? Che abbia una comunione con Dio reale, che cresca, che sia santificato, che venga liberato da tante aree della sua vita dove ancora i demoni imperversano, che veramente possa maturare, possa esprimere il carattere di Cristo. Credo che questo fosse il desiderio, la preghiera forte di Paolo per tutti i suoi fratelli, proprio il desiderio forte che potessero crescere, che potessero conoscere l'amore di Dio, che potessero veramente rinnovare le loro menti, eccetera, eccetera. Quindi, amore significa comprensione anche di quello che è il vero bene dell'altro. Non è compiacere all'altro e basta. Quindi a te ti fa piacere una cosa e io faccio sempre quella cosa. Io mi devo porre anche lo scrupolo di capire se venendo sempre incontro alle tue esigenze non ti faccia più male che bene. Non so se è chiaro o se c'è bisogno di fare qualche altro esempio. Quindi l'amore sicuramente si dà, si dona, ma tiene conto di un bene che è non soggettivo, né soggettivo mio, che amo, che sto amando, né soggettivo tuo, che ricevi l'amore. Quindi è un bene più grande. Allora il bene più grande lo dovremmo capire. Io, per esempio, potrei raccontarvi tante esperienze, una sola, per intenderci e per capire. Un giorno incontrai una persona, un ragazzo, il quale faceva meditazione trascendentale, tutte cose orientali, eccetera, eccetera, con questa apparente luce bellissima, eccetera, eccetera. E io a un certo punto, proprio perché l'ho amato, mi sono sentito di dovergli dire con chiarezza che tutta quella luce grande così non era reale, era artificiale. E lui in qualche modo se l'è presa tantissimo, perché, come dire, ma tu non mi ami? Come? Che razza di amore è? Ma l'amore per lui non poteva prescindere dalla verità. E poi la cosa bella è stata che poi più in là lui se ne è reso conto e mi ha ringraziato. Ma sul momento, se io dovevo seguire solamente quello che sentivo, io sarei stato uno sconsaioco, come si vuol dire, perché quello mi diceva: fratello, ci amiamo, l'amore universale, cosmico. E io invece dentro sapevo che non era così. Ma quale amore cosmico universale? Tu sei intrappolato dal demonio in una trappola di autogiustizia, e quindi ho dovuto avere l'atteggiamento di quello che sconzava il gioco e che sembrava che non voleva avere una comunione. Ma era così? No. E allora il discernimento e la comprensione ci fanno amare, ma non compiacendo all'altro nel suo bene o nella sua idea, ma nel bene supremo in Cristo e a scopo di edificazione. È importante, cioè nel senso col desiderio di vedere costruita nell'altro una realtà vera, spirituale, non col desiderio di appiccicare qualche cosa. Tante volte amiamo così, come a dire: vabbè, cerchiamo di tamponare, cerchiamo di fare finta, ma questo non è amore. L'amore vero vuole costruire qualcosa di stabile e di duraturo nella vita degli altri. L'ultimo verso, e concludiamo, questo lo salto. Prima Timoteo, capitolo 1, verso 5. L'Apostolo Paolo ci dà una visione veloce, diciamo, di quello che può essere un'azione di amore, un incarico di amore. Abbiamo parlato l'altra volta che l'amore va espresso a fatti e in verità, quindi l'amore in qualche modo si manifesta, prende forma, non rimane una cosa astratta, virtuale, ma diventa un'azione verso gli altri. E guardate come la definisce in una maniera molto sintetica l'Apostolo Paolo: lo scopo di questo incarico è, a posto di questo, gli possiamo mettere qualunque, perché lui diceva questo, ma perché stava parlando del suo incarico, ma ogni incarico, cos'è un incarico? È una cosa che prendiamo in carico, che cos'è un incarico? È una cosa di cui ci carichiamo, giusto? Quindi non sempre è un carico leggero, no, ma lo scopo di prendere incarichi, cioè di caricarsi di qualche cosa, la motivazione di prendersi incarichi è l'amore. Quindi ancora una volta vediamo che questa dovrebbe essere la energia motivante per cui noi prendiamo incarico situazioni, persone, eccetera, eccetera. Quindi l'amore ci costringe a prenderci degli incarichi, se la vogliamo mettere così. Ma è l'amore, e qua lo specifica, che viene da un cuore puro, quindi, che significa che è sempre meno condizionato da parzialità, da simpatie, da antipatie, da reazioni e da situazioni che non sono pure. È un amore realmente profondo, è un amore che non fantastica altre cose. Vedrete nel corso della vostra vita che gli incarichi che prenderete, le responsabilità, le sentirete sempre più motivate dall'amore. Vi faccio un esempio con me. Perché secondo voi, un po' di tempo fa, io avevo sempre più tendenza a prendermi l'incarico di evangelizzare ragazze belle? L'ho detto perché non c'era mia moglie, no? Cioè, è un incarico che in qualche modo aveva delle fantasie non buone. Poi evidentemente nel momento in cui l'evangelizzavo chiaramente non è che c'era nessun altro prosieguo, ovviamente, però era come un incarico, una responsabilità presa o condizionata più per fattori estetici, più per fattori umani, emozionali, per fattori... Mentre mano a mano che cresciamo ci accorgeremo che Dio ci darà incarichi sempre più staccati dalle nostre cose carnali. Ora, c'è chi lo capisce e quindi entra in questa capacità di amore che ti fa prendere un incarico. C'è invece chi, per essere incaricato o caricato, deve per forza avere sempre, come si suol dire, tornaconto, va bene, ma deve avere lo zuccherino davanti, deve avere la carota, deve essere gratificato, cioè deve essere una cosa proprio che emozionalmente, sensorialmente, eccetera, eccetera, gli piace. Ora, io non credo, per esempio, che quando uno ama un vecchietto e lo pulisce sia una cosa esaltante farlo, no? Qualcuno di voi l'ha provato a fare, no? Dico... Ma ci sono l'amore ti fa prendere incarichi di tipo diverso. Cioè, io non ho incontrato qualcuno che mi dice: è bellissimo pulire la pipì o pulire la cacca, cioè mi esalto, cioè lo faccio veramente perché è una cosa che mi piace. No, non c'è niente di esaltante o di... Ma l'amore, chiaro? Ti spinge a prenderti degli incarichi che non sono perfettamente in connessione con le tue spinte sensoriali, con il tuo piacere. Magari ci vai pure così perché in apnea, non lo so. Cioè, l'amore è capace di farti fare delle cose che normalmente non faresti, di farti prendere degli incarichi. E Paolo sottolineava l'incarico, lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene quindi da un cuore puro, cioè senza o con sempre meno condizionamenti e motivazioni sbagliate. C'erano chi predicava anche per spirito di parte, dice la scrittura, quindi con motivazione sbagliata, ma il Vangelo l'ha predicato, ma certamente non era una bella cosa. Poi da una buona coscienza, è un altro aspetto importante, e dà una fede sincera. Non possiamo andare perché sennò non preghiamo. Magari riprendiamo un attimo la prossima volta. La buona coscienza è la fede sincera con cui realmente possiamo svolgere degli incarichi d'amore. È importantissimo. Buona coscienza ha a che fare sempre con motivazioni, doppi tornaconti, eccetera, eccetera. È una fede sincera che ci permette di attingere alle risorse di Dio. Ci alziamo in piedi.